Podcast dalla parte del torto.
Ciao a tutti, io sono Carola.
Io Alice.
Siamo della terza M ed oggi siamo qui con la prima rubrica dell'anno, ovvero Apertura Allegra. Oggi vi parleremo delle bizzarre tradizioni di Capodanno in tutto il mondo.
Beh, appunto il primo dell'anno viene chiamato Capodanno e viene indicato sul calendario il primo gennaio. E in tutto il mondo c'erano e ci sono tuttora tradizioni tra quelle più normali e quelle più bizzarre. Cioè tipo qui in Italia che mangiamo le lenticchie a mezzanotte e mezza, si fanno i botti, tutto normale. Per esempio, tu Carola, no? Qual è una tradizione che fai fin da sempre?
Allora, io Capodanno non lo festeggio, di solito non lo festeggio tanto in famiglia, però l'anno precedente sono andata a cena fuori con tutti i parenti. Invece quest'anno l'ho festeggiato, cioè l'anno scorso, perché abbiamo fatto un nuovo anno, l'ho trascorso a casa con mia madre e mio fratello e abbiamo giocato a tombola.
Normalmente io sono abituata a festeggiarlo con gli amici, perché ormai Capodanno è sempre con gli amici, Natale è sempre con la famiglia, è sempre stato così e continua ad essere così. Cioè, noi italiani la tradizione, cioè quella proprio che si fa dappertutto, è mangiare lenticchie e cotechino a mezzanotte e mezza fino a luna. Chi si strafoga di cotechino e basta, credo, sparare i botti. Beh, andare in piazza, festeggiare, cose così. Non credo altro di importante che facciamo noi italiani a Capodanno.
Ma forse adesso, ma fino a pochissimi anni fa, c'era una tradizione che resiste ancora in alcune parti, in alcune altre parti del mondo, che era quella, devo dire, dal mio punto di vista l'ho sempre trovata terribilmente incivile, a mezzanotte buttare dalla finestra i piatti.
Ecco perché.
E non solo i piatti, perché posso testimoniare di avere trovato una tazza di water in mezzo alla strada.
Oh mio Dio, io mi immagino che le persone camminano vicino ai palazzi sul marciapiede e trovano i piatti.
No, era impossibile. Cioè, adesso capita, prova ad andare in scooter intorno alla mezzanotte di Capodanno in giro per le vie di Roma e vedrai dei gentiluomini e delle gentildonne che ti prendono di mira con i petardi e con i razzi e proprio ti mirano.
Allora, beh, diciamo che non è il massimo essere presi, ti sembra tipo il giochetto di quello che cammina e che ti devono mirare.
Esattamente, cioè la cosa è così. Allora, fino a qualche anno fa, girare per le strade di una città, qualsiasi città italiana, significava ricevere in testa
i piatti,
piatti, stoviglie, cose di ceramica, di porcellana, appunto magari un bidet buttato giù, cioè
si buttava di tutto, in sostanza
di tutto,
cioè tra l'altro si buttavano anche loro.
Bisognava stare attenti a non lasciare la macchina
perché
parcheggiata,
sennò
perché si trasfondavano,
esatto, cose. Ma poi non, cioè, non so se l'hanno fatto quest'anno perché non l'ho seguito, ma c'era il tuffatore che si buttava dal Tevere.
Assolutamente anche quest'anno, ormai questa è una tradizione
che ormai si fa da sempre,
da almeno 60 anni, l'attuale tuffatore una trentina d'anni che lo fa, ma prima di lui anche altri, adesso si crede una settantina d'anni che si fa questa cerimonia.
Io mi chiedo come trovi il coraggio, perché il Tevere è pieno di cose, cioè ci puoi trovare di tutto.
Io dico, pure se sei talmente esperto, non
sì, il problema non è freddo, ecco.
È la corrente più che altro.
Esatto.
È quello che porta la corrente.
È quello che ci trovi dentro.
Cioè, se andiamo a analizzare l'acqua del Tevere qui a Roma, troviamo anche un po' d'acqua.
Ma ecco, un cosino piccolo, una percentuale.
Sì,
0,0,1, cioè. Invece, Carola, dici, in Russia abbiamo trovato questa tradizione molto strana.
Allora, scrivono un desiderio su un pezzo di carta e poi lo bruciano e la cenere la mettono nello spumante che poi bevono.
Cioè,
bevono lo spumante con la cenere. Certo.
Cioè, il desiderio bruciato mi piace, però come si fanno a bere la cenere con nello spumante? Esatto.
Beh, dipende dalla dimensione del foglio di carta su cui era scritto. Se è molto piccolo, però in questo modo è un modo per dire il desiderio è segreto.
Per esprimere i propri desideri dal profondo del cuore e giustamente
o
poi
dello
te
stomaco.
Li bevi. Esatto, e poi te li bevi e niente, ti bevi i tuoi desideri in sostanza.
Cioè, pure per me è una cosa bellissima scrivere su un pezzettino di carta il desiderio, però poi berlo è un po' più...
Invece in Danimarca abbiamo visto questa tradizione che è molto simile a quella di rompere i piatti giù dalla finestra. Ovvero loro rompono i piatti davanti alla porta del vicino di casa. E questa cosa mi piace perché io lo farei a tutti i miei vicini, a tutti quanti, nessuno escluso.
Ecco, il problema lo farei, non dovrei dirlo, ma lo farei anch'io. Ma il problema è che non pensi che i vicini non aspetterebbero altro che di farlo a te.
Sì, esatto. C'è una cosa reciproca. Tu lo fai a quelli, tu lo fai. Cioè, io porterei solo il mio condominio, tutto in Danimarca, tutto il palazzo, per rompere i piatti davanti alla porta.
Immagino già la scena che tu, durante tutto l'anno di questo vicino non aspetti altro che Capodanno per lanciargli i piatti alla porta.
Cioè, arriva Capodanno e fai sì, gli spacco il
piatto. Cioè, per tutto l'anno metti da parte il piatto
esatto.
La cosa.
Esatto, capisco. Te lo tieni, fai ok, questo lo butto davanti a quel vicino e poi ti scegli il vicino perché ce ne sono tanti che... Diciamo che non sono il massimo, quindi te ne scegli uno.
Il mio vicino sarebbe il primo a buttarmi il piatto addosso. Alla porta.
Ragazzi, non fatemi venire idee. Io tra due giorni ho un'assemblea condominiale.
ok, allora. Ecco. Perfetto. Dici, Carla, in Svizzera, ne abbiamo trovata un'altra.
Invece in Svizzera, invece di fare il countdown, buttano il gelato per terra. Arriva mezzanotte, prendono il gelato e lo lanciano.
Io immagino tutti in piazza, che felici, 5, 4, e poi buttano il gelato per terra. È il mio dolce preferito, per me è uno spreco buttarlo.
Esatto. È uno spreco assoluto, infatti è incomprensibile. Però è vero che gli svizzeri ogni tanto hanno delle cose strane.
Esatto, sì. Cioè io me lo mangerei quel gelato.
Tutto
tanto.
Quel gelato buttato a terra. Tutti quei
adesso fanno la cioccolata con l'olio di palma, quindi... Come dire, qualche perversione ce l'hanno, eh?
Sì, cioè diciamo che sono considerati quelli precisi, però ci stanno alcune cose che veramente tu dici, poi fai, ma siamo sicuri che sono loro che hanno fatto questa cosa? Perché, cioè, sempre tutti ordinati. Invece, in Giappone, questa è la più normale, diciamo, un po' fastidiosa, suonano 108 volte le campane per i peccati. Diciamo che è normale, è bella, però mi immagino magari chi non sopporta il rumore che sta là con queste 108 volte che sono le campane, dà un po' fastidio.
Cioè, tu, italiana, ovvero del paese che a Capodanno fa un fracasso infernale, insopportabile, con i maledetti botti, che tra l'altro ogni anno in Italia uccidono centinaia di cani e di gatti, e mi vieni a dire che le campane danno fastidio.
No, cioè, allora, sì, danno fastidio. Cioè, però pure noi non è immagino... che siamo tranquilli, eh. Noi italiani facciamo un casino a Capodanno.
Cioè, immagino il rintocco delle campane nella tua testa 108 volte.
Vabbè, però pure
ma
i botti.
Ma voi la notte di Pasqua in tutti questi anni dove siete state? Che tutte le campane di tutte le chiese d'Italia si mettono a suonare a mezzanotte.
No, io dormo, io non ne faccio proprio caso, cioè ho pure la chiesa vicino a casa, per carità, fa un casino pure quando suona, però...
E allora forse i 108 rintocchi delle campanelle... giapponesi
così drammatici, ecco, però mi immagino in un paesino tutto silenzioso di notte che sentono questi 108 volte le campane.
Da incubo,
però è bella, mi piace, cioè in confronto a noi che facciamo un casino a Capodanno con tutti quei botti,
almeno questo è più leggero,
più calmo, diciamo. Sì.
Anche perché adesso da un paio d'anni c'è una nuova moda che è quella delle lanterne volanti.
Sì.
E grazie alle lanterne volanti i vigili del fuoco lavorano molto di più degli anni precedenti perché appiccano incendi sui balconi, le tende, queste cose.
Sì.
è un problema.
Qualche anno fa mi è capitato, purtroppo. Che fine brutta che ha fatto quella lanterna, è stata accesa. Bella che volava oltre il balcone e poi boom, è caduta nel giardino del vicino.
Ecco, immagino il vicino quanto era contento. Avrebbe preferito un piatto rotto davanti alla porta.
Veramente, Madonna Santa, cioè, nel senso...
Quindi forse anche le nostre abitudini sono un po' strane.
Sì, le nostre sì, le nostre abbastanza. E questa invece, Carola, che abbiamo trovato? Allora,
questa è la mia preferita, secondo me è bellissima. In Brasile buttano i fiori nel mare per ringraziare il loro Dio. È bellissimo.
Questa mi piace, bella, mi immagino.
Una cosa calma.
Beh, è poetica.
Esatto, mi immagino tutti a mezzanotte fino a luna che stanno tutti in spiaggia con le lanterne messe sulla spiaggia, con le torce, e i piccoli, dai più piccoli ai più anziani che vanno verso il mare iniziano a buttare questi fiori bianchi, sì, bellissimi. È bellissima.
Con la luna, bellissima nel mare.
Sì, infatti, è troppo bella. Poi immagino che magari alcuni fiori non è che vadano proprio in acqua, magari restano sulla riva e vedi tutti questi fiori belli sulla riva col
proprio
mare.
Un pensiero che butti i fiori che poi verranno trasportati dalla corrente, bella. È bello.
Ecco, ma se qualcuno si è perso i festeggiamenti di Capodanno, adesso deve aspettare un anno per festeggiare l'anno nuovo?
Sì.
Sicuramente?
Boh, non lo so.
Perché il Capodanno cinese non
coincide. È vero,
coincide.
Il Capodanno cinese non coincide con il nostro.
Il Capodanno caraibico nemmeno.
È vero.
Quindi c'è la possibilità...
Vanno ai Caraibi oppure vanno in...
Basta andare a Londra,
ecco, oppure vanno in Cina, oppure da qualche altra parte.
Ma il Capodanno cinese, le comunità cinesi lo festeggiano dovunque, anche qui in Italia.
È vero, è vero, è vero, lo
quindi
festeggiano.
Si
quindi
si può partecipare anche qui. Del resto, l'inizio dell'anno è sempre stato il primo gennaio, secondo voi?
Boh. Mi ricordo quando ero piccola, un periodo, un Capodanno, ero triste tutto il tempo. Mia madre dice, che cos'hai? Ma siamo sicuri che l'anno inizi il 1? Magari inizia il 14 febbraio, che ne sappiamo noi? Scusa mamma, io che ne so? E cose così. Ed ero triste per il Capodanno perché non mi ricordo chi me l'ha detto mia nonna e quindi stavo tutto il tempo a pensare, ma siamo sicuri proprio il primo gennaio? Chi lo sa? Boh.
Beh, la domanda è giusta perché... La fissazione della data del primo gennaio è stata fatta in occasione della riforma del calendario, quando si è passati dal calendario giuliano al calendario gregoriano, da nome di Papa Gregorio che è quello che l'ha fatto, nel 1582. Prima il Capodanno si festeggiava in varie date, diverse da un paese all'altro, a volte addirittura da una città all'altra nello stesso paese, e quasi dappertutto il Capodanno era intorno all'equinozio di primavera.
Sì?
Eh sì, quindi è stato spostato al primo di gennaio in un'epoca, diciamo, relativamente recente, ma è una convenzione.
Esatto. Chi lo sa se magari l'anno nuovo non arrivi ad agosto? Chi lo sa? Cioè, e questa invece è la mia preferita perché io amo la Grecia, mi piace così tanto, ovvero che la prima persona che arriva al cenone di Capodanno sparge i semi di melograno per casa. Io mi immagino la nonna o la madre che cucinano, che stanno facendo tutto quanto, stanno preparando tutto, la tavola, arriva il nipote e fa, mamma no, che devo fare? Vi aiuto, apparecchio la tavola? No, prendi il melograno e inizio a spargere i semi per tutta casa. È troppo bella questa cosa, mi piace tanto, bella, bella.
Ma voi avete mai sgranato una melagrana?
In che senso?
È proprio di farlo materialmente, di aprire il frutto?
Sì, alcune volte.
Alcune volte sì.
E vi è capitato, come capita a casa mia di solito, che praticamente l'intera cucina risulta dipinta di rosso scuro?
Sì.
Perché schizza dappertutto.
Schizza ovunque. Tu apri soltanto, metti il coltello, fai una piccola fessura, sembra uscire tutto e tutta la cucina diventa rossa. Io me lo ricordo perfettamente, ho fatto un casino quando l'ho mangiato qualche giorno fa, evitiamo.
Bene, e con questo siamo quasi arrivati ormai a Carnevale, quindi temo che dobbiamo salutarci.
Sì, sì. Va bene. Allora, vi abbiamo augurato un buon anno allegro e vi lasciamo alla prossima rubrica Fonicamente News.
Ciao.
News.
Salve a tutti, noi siamo Alice,
Lapo,
Fabio
e Alessandro
della terza M ed oggi vorremmo parlarvi di un argomento per noi molto importante, ovvero la violenza contro le donne. Per iniziare lascio la parola a Lapo che vi introdurrà il discorso.
Noi quattro abbiamo fatto delle piccole ricerche e quest'ultima è stata la definizione di violenza contro le donne. La violenza contro le donne è la violenza perpetrata contro le donne ed è una violazione dei diritti umani. Le forme più comuni di violenza sono abuso sessuale, femminicidio, uno ogni 3 giorni in media, matrimonio forzato e la violenza domestica, psicologica e sessuale. Queste, come abbiamo già detto, sono le manifestazioni di violenza più comuni. Ma secondo noi anche un piccolo gesto può rimanere impresso. Adesso meglio non dare troppe opinioni personali. Vorremmo raccontare piuttosto la storia che spiega perché il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. È molto breve, ma spiega altrettanto bene il concetto di violenza. Il 25 novembre 1960, nella Repubblica Dominicana, tre donne furono assassinate dalla polizia mentre andavano a trovare i loro mariti in carcere. Si tratta delle sorelle Mirabal, attiviste rivoluzionarie, alla cui memoria l'ONU ha dedicato la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ora vorremmo leggervi una cosa un po' più attuale, ovvero dei sondaggi in cui si chiedeva il motivo delle violenze sessuali contro le donne. Più di una persona ogni quattro pensa che le donne possano provocare violenza sessuale con il loro modo di vestire. Qui, boh. Addirittura il 39,3% della popolazione ritiene che una donna è in grado di sottrarsi ad un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Il 23,9% pensa che le donne possano provocare violenza sessuale con il loro modo di vestire, come già detto, non ha senso, ma va bene. Il 15,1% invece è dell'opinione che una donna che subisce violenza quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile. In pratica stanno dando la colpa alle donne praticamente tutti. Boh. Inoltre è stato fatto un esperimento sociale in strada. Un uomo ed una donna hanno inscenato un episodio di violenza e su 20 passanti solo un quinto di loro si sono fermati, solo 4. Questa è una delle dimostrazioni di indifferenza da parte di alcune persone. Ora vorremmo leggervi varie frasi scritte da donne e uomini che decidono di parlare di violenza e di affrontarla con positività.
La prima frase è di Valentina, una ragazza molto coraggiosa che ha subito un tipo di violenza terrificante. La relazione con il suo compagno stava diventando troppo oppressiva e per questo motivo Valentina ha deciso di allontanarsi da lui. Dopo poco tempo, lui ha usato la scusa di dover parlare con Valentina per farla andare a casa sua. E dopo poco tempo l'uomo ha ricoperto Valentina di benzina e le ha dato fuoco insieme alla casa. Valentina si è salvata al contrario di lui, ma a lei piace pensare che l'uomo l'abbia fatto per morire assieme e per trascorrere assieme l'eternità. Quindi, anche dopo questa violenza subita, lei decide comunque di continuare a sorridere e di non provare odio nei confronti di questa persona. Infatti la sua frase è: «Le situazioni ci sono, non siamo noi che possiamo farle tornare indietro, ma possiamo decidere di affrontarle o con le lacrime o con il sorriso. E allora non ci conviene di più affrontarle con il sorriso?» La sua è una frase stupenda, che ci fa capire la sua felicità anche dopo le cattiverie subite. Afferma anche che i suoi genitori e i suoi amici l'hanno aiutata più di chiunque altro e dice anche che non si aspettava tale reazione dalle persone sui social, che l'hanno aiutata con molto sforzo a superare questo difficile periodo. La seconda frase, invece, è di un uomo di cui non conosciamo l'identità, ma appunto la sua frase ci è piaciuta molto e abbiamo deciso di metterla. Picchiare una donna non ci fa uomini, ci fa vigliacchi. Questa frase, secondo noi, appunto, è molto bella, perché come dicono molti sondaggi, gli uomini picchiano le donne per sentirsi superiori, ma forse non sanno, come dice questo scrittore, che picchiando una donna si è solo vigliacchi.
Ora che abbiamo concluso il primo argomento, passiamo a qualcosa di altrettanto tragico, riguardante un adolescente di 15 anni, Alice. Il 7 gennaio Alice, una liceale di soli 15 anni, si è buttata sotto la metropolitana di Ponte Lungo, bloccando la metro A Capitolina. Le sue ultime parole sono state quelle, via messaggio, rivolte alle sue amiche: «Mi avvio verso una nuova vita, siete meravigliose, vi voglio bene, ciao a tutte». Non si sa il motivo per cui Alice ha voluto concludere la sua vita. Si suppone che il motivo principale sia la morte prematura di suo padre, dato che nel suo liceo era abbastanza integrata. I suoi voti, anche se non tutti alti, erano abbastanza buoni. La seconda ipotesi è che sia stata opera di cyberbullismo, subito anche tra l'altro da una tredicenne, che a fine settembre ha deciso di buttarsi dal nono piano di un palazzo. Voi cosa ne pensate?
Secondo noi questa cosa è terribile, perché appunto questa ragazza era molto giovane, ha solo 2 anni in più di noi, e non è giusto che abbia dovuto concludere la sua vita solo per colpa di ragazzi che l'hanno trattata male.
Ragazzi forse non è il termine giusto, io direi solamente esseri decerebrati, perché mi sembra assurdo far finire la vita di una ragazza così giovane. Per cosa poi? Non c'era nessun motivo di darle il tormento così. Ora non possiamo puntare il dito verso queste persone perché non ci sono le prove che sia stato così, ma questa è una delle ipotesi e sicuramente è la principale.
Inoltre, se è stato davvero questo il vero motivo, l'unico motivo ingiustificato che potevano avere di maltrattarla in questo modo è quello dell'invidia, dato che era molto integrata e i suoi voti erano abbastanza alti, quindi le persone che hanno fatto questa cosa dovevano per forza essere invidiosi di qualcosa di suo. La differenza tra bullismo e cyberbullismo non è molta, ma ci sono alcune differenze molto importanti. Il cyberbullismo, al contrario del bullismo, può avvenire in qualsiasi momento. Invece, il bullismo avviene solo in momenti specifici e di solito programmati. Nel cyberbullismo non è sempre noto il bullo, quindi bloccarlo è più complicato. Invece, nel bullismo è quasi sempre conosciuto il bullo, ed anche non soltanto dalla vittima. Ci sono anche vari tipi di cyberbullismo, messaggi violenti di ogni genere, spedizione ripetuta di messaggi, di insulti rivolti verso la vittima, danneggiare gravemente la reputazione della vittima via internet, fingere di essere un'altra persona, cosa che nella vita reale è molto più difficile da fare, fingere interesse per qualcuno e alla fine pubblicare i dati privati sui social.
Ora però vorremmo parlare di un caso specifico, ovvero il caso di Amanda Todd. Il 12 ottobre 2012, alle ore 6, un'adolescente di 15 anni venne ritrovata morta a casa sua. Prima di suicidarsi, Amanda pubblicò un video su YouTube in cui, con una serie di bigliettini, descrisse la sua esperienza di vittima di bullismo e del cyberbullismo. Il video divenne virale, calamitando dopo la sua morte l'attenzione dei media internazionali. Secondo noi, i cyberbulli, ed anche i bulli naturalmente, non dovrebbero esistere perché ognuno dovrebbe essere come vuole, senza ricevere il giudizio delle persone, né dal vivo né su internet. Secondo noi, dopo aver guardato il video di questa ragazza, si comprende un po' di più cosa vuol dire soffrire per aver subito atti di bullismo, e tutti dovrebbero guardarlo, secondo noi, perché è molto toccante e significativo. So molto bene che non tutti guarderanno il video di questa ragazza, quindi per farvi comprendere appieno cosa vuol dire soffrire per bullismo, vorremmo leggervi alcune frasi sul bullismo che ci hanno colpito molto. Sei forte quando riconosci le tue debolezze, non quando calpesti quelle degli altri.
Non è mettendo in cattiva luce gli altri che si acquisisce splendore.
Il coraggio è fuoco, il bullismo è fumo.
Nessuno può farvi del male, non senza il vostro consenso.
Non vogliamo andare troppo avanti perché questo argomento è molto toccante ed è importante, ma abbiamo un tempo prestabilito, 10 minuti, e siamo sicuri che tutti vorranno sentir parlare di qualcosa di un po' più leggero. Quindi speriamo che questa rubrica vi sia piaciuta e vi lasciamo alla prossima. Letto e riletto.
Ciao.
Ciao.
Unemployment nights, wasting your days waiting for things. Now winter is turning to spring, and you have done next to nothing. Winning 20 ends your life. No, last night you saw that beauty dancing, sure she will give you a chance. It's not so easy, but in a way it gives you time to test in every path the beauty of life. Oh, so don't keep back, drop out every day's concerns. Last
Letto Riletto!
Ciao a tutti ragazzi, noi siamo il gruppo di Letto e Riletto. Io sono Manuel.
Io sono Davide.
Sofia.
E io sono Marta.
E oggi vi esporremo delle storie horror gotiche, con una breve introduzione al racconto del terrore e del mistero.
I racconti del mistero narrano spesso una vicenda che si presenta normale e semplice, ma che a lungo andare diventa sempre più strana e imprevedibile.
Nei racconti horror, invece, l'atmosfera è più angosciante perché si creano situazioni che suscitano nel lettore spavento, paura e orrore. Il racconto romanzo horror viene chiamato anche di fantasmi o ghost story, volendo usare il termine inglese.
Il romanzo del terrore ha avuto origine in Inghilterra nel Settecento, con il romanzo Il castello di Otranto di Horace Walpole, che inaugurò la prima storia gotica, così chiamata per via della sua ambientazione cupa e tenebrosa.
Più che in letteratura, questo genere viene usato per girare film o serie TV, ma noi ci soffermeremo sui principali libri. E i libri più classici che possiamo trovare sono ovviamente Frankenstein, Dracula e lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
Frankenstein è scritto da Mary Shelley e parla di uno scienziato pazzo che crea un mostro. Libro da cui è stato tratto anche un famosissimo film.
Dracula è stato scritto da Bram Stoker e si ispira a un conte vissuto in Transilvania, pensato come un omicida succhiasangue, da cui è stato tratto anche molti film.
Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Robert Louis Stevenson, invece, affronta il tema della doppia identità e della coesistenza del bene e del male in ognuno di noi.
Per quanto riguarda le tecniche narrative, si inizia normalmente e poi proseguendo viene sconvolto tutto da un fatto imprevedibile. Nel racconto del mistero, invece, gli sviluppi prevedono i fenomeni inspiegabili, con incidenti di disgrazie e allucinazioni.
Nel racconto horror prevale la presenza di forze ultraterrene. La situazione finale può anche non contenere una conclusione logica, ma non mancano mai i finali aperti. I protagonisti sono persone che si imbattono in situazioni sconvolgenti e affrontano antagonisti dai poteri soprannaturali. La descrizione dei luoghi invece è spiegata nei minimi dettagli, a volte strani ed inquietanti. Invece il limite tra il vero e il falso non è definibile, appunto per evocare un clima di mistero. La narrazione può essere in prima o in terza persona. Inoltre chi scrive ricorre spesso alla suspense, cioè la tecnica che usa la tensione narrativa.
Ora volevo leggervi delle brevissime storie di paura che abbiamo trovato un po' su internet e un po' su alcuni libri.
La prima storia è di Elisa Lam. La ragazza scomparve nel nulla quando si trovava in un hotel di Los Angeles. La polizia provò a cercarla, ma tutto ciò che riuscì a trovare fu un video della sicurezza in cui la si vede parlare con qualcuno in un ascensore, se nonostante fosse vuoto. Quando la porta si aprì, all'improvviso Elisa scappò in preda ad una crisi di panico. Gli ospiti dell'hotel iniziarono a vedere un liquido nero uscire dai rubinetti, cosa che insospettì l'amministrazione dell'hotel. Alla fine il cadavere della ragazza venne trovato nella cisterna, chiusa dall'esterno con un lucchetto.
Allora,
storia un po' inquietante.
Questa storia si dice sia vera, ma secondo me no, perché è impossibile che del liquido nero esca da dei rubinetti. Quindi, non lo so, magari sì, magari no.
Storia un po' surreale, ma ci piacciono proprio per questo le storie horror, perché sono surreali, appunto.
Allora. Adesso avanti con la seconda storia.
Il signor Black. Ogni mattina alle 7 in punto il mio vicino fa capolino all'uscio di casa. Non ha moglie, né figli e neppure un cane. Sparisce per la strada incamminandosi a piedi. Indossa un vestito nero, scarpe nere e un cappello nero. E si porta dietro una valigetta nera. Noi lo chiamiamo signor Black. Un giorno la curiosità ha la meglio su di me e sbircio dalla finestra del suo salotto. Da uno strappo nella tenda vedo che non è affatto un soggiorno. È una sala d'attesa. Ci sono altri 5 signor Black seduti su delle sedie di plastica, immobili, non battono ciglio e non respirano. Sento un ronzio e una piccola telecamera montata in alto dall'angolo opposto della stanza ruota e si mette a fuoco su di me. Una lucetta rossa lampeggia e fuggo via.
Questa storia può essere interpretata in molti modi, perché non si sa bene cosa ci facciano 5 persone vestite di nero in una sala d'attesa, tra virgolette, tutti vestiti di nero immobili, quindi magari sono investigatori o...
Secondo me sono un'agenzia di sicari.
O demoni.
O robot.
Esatto, io ho pensato subito dei bot, essenzialmente.
Fermi immobili. La prossima storia si chiama Un lavoretto facile. È un po' lunga, però...
È interessante.
È molto
interessante.
E
inquietante allo stesso tempo.
Ok. Il bimbo dei Kennedy si stava comportando proprio bene, disse Calv. Non si era udito nemmeno un respiro da quando era arrivato. Rispetto al solito, quella serata come babysitter era stato un lavoretto incredibilmente facile. Il bimbo era già nando quando era arrivato, e così Calv aveva guardato la TV e aveva parlato al telefono con Raoul e aveva mangiato le lasagne che i Kennedy gli avevano lasciate pronte nel forno. Non aveva controllato la stanzetta del bimbo per vedere se stesse ancora dormendo. Men che meno aveva controllato la culla per assicurarsi che il bimbo ci fosse ancora. Se n'era stato lì, stravaccato sul divano, con la testa che ciondolava dal bracciolo e il piatto di lasagne sulla pancia, inventando dei testi di canzoni con Raoul. Avevano riso da matti. E quando i genitori tornarono a casa dissero: «Com'è stato il piccolo?» Galv rispose: «Oh, benissimo, è stato molto buono e non si è sentito nemmeno respirare». Ma Galv non sapeva che pericolo stesse correndo. Non aveva controllato che il bimbo stesse bene. «No?» disse il signor Kennedy. «Il bimbo è stato molto cattivo, invece». «Cattivissimo», fece eco la signora Kennedy. «Non voleva smetterla di piangere». «No, davvero?» replicò Calv, confuso. «Prima che tu arrivassi, il bimbo è stato così cattivo che doveva essere punito», spiegò il signor Kennedy. «E nel punirlo abbiamo commesso un errore». «Allora», continuò il signor Kennedy, «avevamo bisogno di un posto in cui nascondere il corpo e di qualcuno da incolpare». Galvin indietreggiò verso la porta, terrorizzato. Non riusciva nemmeno a parlare. «Non puoi scappare», disse la signora Kennedy. «La polizia non ti crederà mai. Il delitto è già tuo». Il signor Kennedy sorrise. «Ti sono piaciute le lasagne?»
Oh, questa storia non crea solo dei piccoli brividi, ma proprio non fa dormire la notte, perché il finale è veramente angosciante.
Per chi non avesse capito, il cadavere è nascosto nelle lasagne. Quindi...
farvi capire. Questo era abbastanza chiaro. Ma diciamo che al di là del dettaglio delle lasagne, che peraltro magari erano pure molto buone,
fatte al bambino, immagino.
Povero bambino.
Tenerello.
Mamma mia.
Però tutto il resto sembra più una notizia di cronaca, perché purtroppo
sì, lo so, magari è pure successo, però era scritta in un libro per bambini, tra virgolette, cioè per ragazzi, quindi non penso sia un fatto veramente accaduto, perché sennò
no,
sarebbe veramente triste.
Fino alla
allo stesso tempo inquietante.
Anzi, diciamo che in realtà il dettaglio della lasagna fa pensare ad alcune fiabe tradizionali in cui i bambini vengono cucinati e serviti abbastanza spesso, devo dire, insomma, nelle fiabe. Ma andiamo avanti.
Questa storia invece parlerà di... cioè una storia horror ambientata in un ospizio, perché i vecchi possono essere docili e tranquilli, ma in questa storia non lo sono mica tanto. Un'infermiera era solita lavorare in un ospizio specializzato in pazienti affetti da Alzheimer. Il suo lavoro principale era occuparsi dei pazienti e lavare i piatti. Una notte, mentre raccoglieva i piatti sporchi, le sembrò che qualcuno la seguisse. Spaventata si infilò nel bagno e, spiando dallo spiraggio della porta, si avvide che era uno dei pazienti. Sollevata inizialmente, dopo poco capì che si trattava di un anziano morto 3 giorni prima. Qualche giorno dopo sentì qualcuno che le bisbigliava nell'orecchio. Nonostante la sala in cui si trovava fosse completamente vuota, concentrandosi si ricordò che si trattava della voce della nonna, morta da tempo.
Inquietante.
Molto inquietante. Magari...
Surreale, perché come fa il fantasma a non accorgersi che lei si è nascosta, se gli stava dietro, però... Questi sono dettagli che il narratore non ci ha pensato.
Magari la ragazza era pazza e sentiva voci, non lo so, magari può essere.
Sarà la noia.
C'è un finale aperto, quindi ognuno può immaginare la fine come gli pare.
E può interpretarlo in qualunque modo.
Ma in fondo l'horror è proprio questo,
sì.
Il finale aperto. Perché se tu vedi tutto... Certo, diventa splatter, indubbiamente, però si razionalizza.
Ti muoiono.
invece deve rimanere quella vaghezza, quel mistero,
quei dubbi
su che cosa succederà, e ovviamente ti puoi immaginare il peggio del peggio.
Secondo me una storia horror non ha bisogno di avere un finale splatter dove tutti si staccano
la testa,
ma deve avere, come abbiamo appena detto, un finale che lascia
libera interpretazione.
Che lascia spazio all'immaginazione, perché la nostra capacità di immaginare le cose più terribili supera spesso quello che è il vedere la cosa terribile che accade.
Diciamo che è meglio che la immagini te piuttosto di vederla nella storia.
Sì.
Esattamente.
Allora, adesso vorremmo leggervi due poesie scritte da alcuni nostri compagni. Perché il nostro professore di lettere ci ha chiesto di scrivere delle poesie e adesso vedremo.
Tranquilli, queste non sono horror.
No, queste sono abbastanza normali. Miti, tranquilli,
più o meno.
Poesie classiche.
Per il tempo che sarai tra le fiamme dell'inferno, ogni lacrima che mi hai fatto versare sarà usata per dissetarti, ma non la berrai. No, non ti sarà concesso.
Ah, allegra.
Molto, molto allegra.
Breve ma intensa, si può dire.
Ah, la prossima poesia è intitolata Silenzio.
Bellissima, okay. Poesia.
Molto intensa.
Molto intensa.
Piena di dettagli.
Ispirata.
Inquietante.
Molto.
E surreale.
Esatto. Molto
con
surreale,
un finale aperto.
Degna del miglior poeta dei nostri tempi.
E direi che su questo è meglio che ci salutiamo sommessamente.
Ok, noi lasciamo spazio alla prossima rubrica, Linguisticamente.
Arrivederci.
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 I need you, gonna have you. sens. Sois avec moi, vis avec moi. Je t'aime.
Linguisticamente.
Buongiorno a tutti, siamo Bianca,
Mattia,
Marco
e Lino.
Scusate, prima di cominciare devo dire una cosa ai miei compagni. We are having an English test tomorrow.
What? Are we having an English test tomorrow?
Calma, no. We are not having an English test tomorrow. Era solo un esempio di un'azione futura programmata.
Anch'io ho una cosa da dirvi. I got bad marks, the teacher is going to call my parents.
Mi dispiace davvero per te. Luckily my last test was good, so the teacher is not going to call my parents. E adesso, what are you going to do? Che intenzioni hai?
Ho una sola possibilità, devo promettere alla prof che I will study more.
Con queste frasi, che presentavano vari modi in cui in inglese si può parlare del futuro, con un compito in classe che, per fortuna, domani non ci sarà, e l'insegnante che forse non chiamerà i genitori di Lino, visto che promette di studiare di più, introduciamo il nostro argomento di oggi. Siamo ancora nei primi giorni del 2020 e parliamo di New Year's Resolutions, ovvero i buoni propositi per l'anno nuovo.
Molte persone li fanno. Una di queste è Bridget Jones, una single trentenne, protagonista di un romanzo del 1995. Della scrittrice inglese Helen Fielding, Bridget Jones' Diary, è anche un film di grande successo del 2001. All'inizio vediamo la protagonista che alla pagina del 1 gennaio sul diario scrive:
Revolution number one. Obviously we'll lose 20 pounds. Decisione numero uno, ovviamente perdere 10 kg.
Resolution number two. Equally important, we'll find sensible boyfriend to go out with. Decisione numero due, ugualmente importante, trovare un bravo ragazzo con cui uscire.
Anche Adrian Mole, protagonista del romanzo del 1982 di un'altra scrittrice inglese, Sue Townsend, The Secret Diary of Adrian Mole, il diario segreto di Adrian Mole, scrive i suoi propositi e dice:
These are my New Year's resolution.
One, I will help the blind across the road.
Appenderò i pantaloni.
Cioè chi ad attraversare la strada. Tu hai
dillo che stai traducendo.
Facciamo le traduzioni ogni volta che parliamo in inglese, così per chi si è ignorante, diciamo, traduciamo.
Gli diamo una mano.
Quindi tu I will hang my trouser up.
Appenderò i pantaloni.
3. I will put my sleeves back on my records.
Rimetterò i dischi nella custodia.
4. I will start smoking.
Non comincerò a fumare.
5. I will stop swigging my spots.
Non mi schiaccerò più i brufoli.
6. I will be kind to the dog.
Tratterò bene il cane.
7. I will help the poor and ignorant.
Aiuterò i poveri e gli ignoranti.
8. After hearing the discus noise from downstairs last night, I have also wouldn't never to drink alcohol.
Dopo aver sentito i disgustosi rumori di ieri sera al piano di sotto, ho anche fatto noto di non bere mai alcol.
Prima delle vacanze di Natale abbiamo fatto un sondaggio in classe e le intenzioni più popolari sono state divise in tre categorie.
Nella categoria amore, I'm going to find a nice boyfriend or girlfriend.
Voglio cercarmi un ragazzo o una ragazza.
I'm going to help two friends of mine to get together.
Ho intenzione di trovare, di aiutare due miei amici a mettersi insieme.
Esattamente. I'm going to love myself as I am.
Ho intenzione di amarmi come sono.
I'm not going to like a certain person anymore.
Non ho più intenzione di farmi piacere una certa persona.
E degli alunni hanno scritto proprio questi propositi.
Sì, sono presi da appunto un sondaggio della classe.
Esattamente.
E sono divisi in diverse categorie.
Già detto.
Per la categoria scuola invece, I'm going to leave middle school with a good grade, or at least a passing grade.
Superare le scuole medie con un buon voto.
O almeno superarle, questo l'obiettivo, insomma. I'm going to improve in some subjects.
Ho intenzione di migliorare nelle materie.
I'm going to start well in high school.
Ho intenzione di iniziare bene le scuole superiori.
I'm going to read a lot.
Leggere di più.
I'm going to look for the desire to study.
Ho voglia di studiare.
Trovare la voglia di studiare.
Sì.
I'm going to improve relationship with my classmates. Ho intenzione di avere migliori rapporti con i miei compagni di classe. I'm going to study more.
Studiare di più.
E nella categoria tutto di più si sono estinti I'm going to live, cioè voglio vivere. Sì, scusi. I'm going to do more sport. Ho intenzione di fare più sport. I'm going to lose weight, cioè voglio perdere peso. I'm going to be a better person.
Diventare una persona migliore.
Sì. E I'm going to learn to cook.
Imparare a cucinare.
Qualcuno ha anche scritto I'm going to stop reading New Year's resolution because I have never fulfilling one. In effetti facciamo tanti buoni propositi, ma ne rispettiamo sempre pochi. Come premessa abbiamo registrato I will speak more to a person of my family, cioè migliorare i propri rapporti con la propria famiglia. I will try to resist and endure. I will tidy my room, sistemare meglio la mia stanza. I will try to be happier, essere una persona felice. I want to argue with my family.
Dopo il discorso generale, adesso condividiamo le cose che noi personalmente abbiamo già programmato di fare e le nostre intenzioni e promesse per il nuovo anno. Ad esempio?
Io ho detto I am learning to finish Rubik's Cube, cioè imparare a finire il cubo di Rubik. I'm going to read, cioè leggere. E I will speak less during the lessons, cioè parlare meno durante le lezioni.
Io invece come programma ho scritto I'm singing in the next supergroup concert at the 25 of January. Cioè che canterò al concerto dei supergroup del 25 gennaio, quindi faccio anche pubblicità della scuola, insomma.
Ecco, approfittiamone per ricordare a chi ci ascolta che il 25 gennaio ci saranno due concerti, uno la mattina e uno al pomeriggio, dei supergroup al Teatro San Raffaele al Trullo.
Sì.
E quindi se volete assistere a questi concerti, procuratevi per tempo gli inviti.
Sì, i biglietti.
Anche perché non costano molto, 3 euro a persona.
Si può fare, insomma. Io poi, come intenzioni, ho scritto I'm going to read a lot, cioè ho intenzione di leggere di più. E come promessa, I will use my mobile less, cioè ho intenzione di usare di meno il mio telefono.
Se infine volete trovare in una canzone vari esempi di come si costruiscono frasi al futuro in inglese, suggeriamo di ascoltare New York, New York, il cui testo parla proprio di una persona che ha deciso di partire per la grande città dove pensa, anzi, ha la certezza che troverà il successo. Ecco un piccolo estratto.
Ci stanno alcune frasi che fanno...
Nel senso che lo canti?
No,
leggo alcune canzoni, cioè alcuni pezzi.
Cantare non è il nostro massimo.
Esatto, tocca ai supergruppo.
Però, diciamo, insomma, imitare Liza Minnelli non dovrebbe essere così difficile, no?
No. Leggo le frasi. Start speaking the news I'm living today. Poi c'è I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make in there, I'll make the anywhere. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make in there, I'm gonna make it anywhere. E questi sono alcuni pezzi dove ci stanno appunto alcuni esempi di futuro che sono presi.
Adesso io vorrei farti una domanda. Ma i tuoi propositi per il nuovo anno? Ne hai progettato qualcuno?
Pietro, quali sono i tuoi propositi?
Cioè, il mio proposito... il mio proposito per il nuovo anno è di non fare altri propositi. Tanto non li ho mai mantenuti.
Sì, infatti l'abbiamo detto durante.
E infatti, e quindi anch'io sono...
Non penso che ci sia gente che le rispetta tutti. Dopotutto, molti
io non ho mai rispettato neanche uno.
Siamo in due.
Ecco, quindi...
Io sono partecipe.
Però speriamo che quest'anno si cambia, magari.
Questo sì, lo speriamo tutti gli anni, quindi
il nuovo decennio, ragazzi, cioè questo è il 2020, nuovo decennio, non più nuovo
il
anno.
Il nuovo decennio comincia il primo gennaio del prossimo anno.
No.
Sì, esattamente come il nuovo millennio è cominciato il primo gennaio 2001 e non il primo gennaio 2000.
Perché il 2020 fa parte è l'ultimo anno del decennio.
Esatto, è l'ultimo anno del decennio.
Quindi noi possiamo dire che lei è nato il millennio scorso e il secolo scorso.
Sì, direi proprio che è un dato assolutamente incontestabile questo. Anche se per fortuna non c'ho mille anni, ecco,
no,
un pochino meno vecchio, diciamo così. Non
una ventina d'anni, 22.
Meno del millennio. Vabbè, non entriamo in dettagli perché è meglio di no, insomma. Ecco, ragazzini impertinenti. Per esempio, tra i buoni propositi dell'anno nuovo, avete anche fatto il buon proposito di scrivere poesie?
Ci ha costretto il prof a fare.
Sì, ci ha dato il prof Andreozzi, il nostro prof di italiano, per le vacanze di Natale, ci ha dato il compito di creare una poesia che dopo lui, a nostra insaputa, in verità, perché ce l'ha rivelato solo all'ultimo momento, ha letto ad alta voce davanti a tutta la classe.
Che vergogna.
È stato molto imbarazzante.
Perché comunque le poesie rispecchiano i propri sentimenti, non è proprio il massimo che tutti i propri compagni le sentono.
Dipende, perché se tra voi c'è un nuovo Ungaretti, una nuova Alda Merini, chissà mai, insomma. Magari
poi, saltava fuori, dice.
Diciamoci la verità, l'adolescenza è l'età in cui si scrivono le poesie.
È la nostra primavera della vita, come si dice.
Questa più che poesia è retorica, ma va bene. Passiamo anche la retorica. Però adesso la stessa frase la devi ripetere in inglese.
Quella della primavera della vita.
Sì, sì.
Oddio,
vabbè.
Ma tipo lei ha scritto qualche poesia da quando era... Tipo nell'adolescenza? O
sì, cosa? Lo ammetto. Ovviamente non le ha mai lette nessuno. Questo va da sé.
Ovviamente.
È chiaro.
Che domande.
Va bene, niente. Allora facciamo una bella cosa. Salutiamoci.
Prima un nuovo proposito. Imparare l'inglese, intanto. Come un nuovo proposito.
Questo mi sembra un buon proposito, però andrebbe mantenuto questo.
Ci proviamo.
Sì. Vabbè, salutiamo gli ascoltatori. Sì.
Ed ecco un po' di musica.
Like a cold gate, they're so cold you could refrigerate. And I
setting the record straight. Yeah, originality, never have to duplicate. Huh, you're so cold now. Yeah, the brother's always late now. Always late now. There's no escape now. There's no escape now. The devil's gonna come out. Brother's getting raped now. Yeah, it's the darkness full of whatlessness. Hopelessness, helplessness. Locked down in the open fortressness. Lost like a Loch Ness monster. Brothers will be catching cancer. Your big time's longest jokers. The riddle is the puzzlers. Yeah, barking like a dog with a muzzle. You get yourself in a trap. I'm on a pretty mission in a pretty prison. Transition, transition, switching position, incision. Nobody listen, shining, glistening, decision. Nobody listen, shining, glistening, decision. I'm on a pretty mission in a pretty prison. Transition, transmission, switching position, incision. Nobody listen, shining, glistening, decision. Nobody listen, shining, glistening, decision. Let me pop my metal ship inside your dock. Let me pick out your brain like I'm picking the lock. Most of y'all smoke crack, yeah, place to place. Like a doctor, dog, you shook just like.
Scientificamente.
Ciao a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radiofonicamente. Noi siamo Giona
e Andrea
e Alice
e siamo qui per la rubrica Scientificamente e vi parleremo del nostro sistema solare e degli extraterrestri. Il nostro sistema solare è formato da una stella, il Sole, e da altri 8 pianeti con i rispettivi satelliti.
Cioè, tipo, quanti satelliti c'ha la Terra?
La Luna.
E Marte, invece?
0.
O 2. No, ce n'aveva 2, avevano ragione loro e io ho toppato.
E
sono 2, Phobos
sì,
e Deimos.
Hanno ragione loro.
E il 20 luglio del 1969 dall'America sono partiti. È partito l'Apollo 11 con Armstrong e Aldrin e sono atterrati sulla superficie lunare. Così sono iniziate le missioni spaziali.
Al giorno d'oggi le missioni spaziali studiano le caratteristiche del pianeta Marte, inviando sonde che misurano la temperatura, la forza di gravità, la presenza dell'acqua e la superficie, per vedere se può essere abitato dall'uomo.
In classe ci siamo chiesti se esistono veramente gli extraterrestri e siamo qui proprio per provare a trovare una risposta. Per esempio, molte volte nei film gli extraterrestri o gli alieni vengono rappresentati come esseri ostili che vogliono sempre invadere la Terra, come per esempio Alien.
Ma esistono davvero gli extraterrestri? E se esistono, dove e come andarli a cercare? Stando a quanto sostengono moltissimi scienziati, la risposta è che si stima che nell'universo osservabile ospiti circa 2 trilioni di galassie. E quindi è logico pensare che da qualche parte in questa immensità possa esserci una pianeta con edizioni adatte a favorire la nascita della vita e lo sviluppo di qualche forma di intelligenza.
Ma per far sì che sia possibile su un pianeta questo, servono che ci siano dei fattori essenziali, per esempio la presenza di acqua o un'atmosfera e una forza di gravità e anche una temperatura che non sia né troppo fredda e né troppo calda. Ultimamente degli scienziati hanno avvistato dei pianeti al di fuori del nostro sistema solare, dove si possono fare delle ricerche di questo tipo.
Però difficoltà sono tante. Per esempio, una spedizione alla ricerca delle vita extraterrestre non potrebbe essere fatta a bordo di una navicella spaziale, perché richiederebbe viaggi di centinaia di anni.
Anni luce proprio, lontano.
Tanto. Di anni, che sarebbero superiori alla durata di una vita umana. Insomma, secondo alcuni scienziati, la probabilità la probabilità che sia esistita una forma di civiltà tecnologicamente avanzata come la nostra è altissima.
Infatti il paradosso di Fermi afferma che dato che l'universo conosciuto ospita almeno 200 miliardi di milioni di galassie, è possibile che ci sia un altro pianeta con caratteristiche simili alla Terra. Cioè, perché la Terra è il risultato di circostanze molto fortunate, e quindi gli scienziati pensano che l'universo sia costellato di abitanti.
Che non sono necessariamente simili a noi come aspetto,
no.
Ma dotati di intelligenza.
Sì.
Esatto. Secondo voi, no, un giorno si potrebbe tipo colonizzare Marte, oppure andare ad abitare su Marte o cose del genere? Cioè, voi avreste il coraggio di trasferirvi su Marte?
Prima bisogna capire se l'atmosfera è respirabile, cioè,
se c'è aria e se c'è acqua.
Beh, vabbè, sì. Attualmente sì. L'atmosfera su Marte non è respirabile perché contiene meno dell'1% di ossigeno. Rispetto al 19-20% di ossigeno nell'atmosfera terrestre. In più la pressione è bassissima. Quindi, diciamo, per un essere vivente terrestre, riuscire a sopravvivere senza protezioni particolari, rifornimenti d'aria sulla superficie, sarebbe impossibile.
È complicato, tanto complicato. Cioè, trovare un pianeta simile alla Terra dove ci si può abitare.
Vabbè, con altre tecnologie si potrebbe arrivare a quelli che hanno avvistato.
Beh, sì.
Beh, d'altra parte, il fatto che la velocità della luce sia un limite invalicabile non è più così sicuro come appariva fino a qualche anno fa. Beh, ci sono varie teorie in base alle quali si potrebbe o superare la velocità della luce o muoversi nel continuum spazio-temporale con qualche trucco, diciamo così, che consente di passare da un punto all'altro di uno spazio che non è uno spazio lineare come quello, diciamo, del nostro orizzonte quotidiano, ma che può avere una forma completamente diversa, per cui due punti in apparenza lontanissimi potrebbero essere in realtà molto vicini, sapendo come fare per saltare. Ma veniamo a qualcosa di più vicino a noi. Stiamo parlando del sistema solare, no? Esiste un sistema solare?
Sì. Cioè, nel senso, altri pianeti nel sistema solare che si potrebbero, che si può abitare, oppure?
No, intendevo proprio esiste un sistema solare?
Sì,
è un'illusione?
Sì.
E questo è già un passo avanti.
Sì.
Ma intanto, i pianeti che forma hanno?
Di una sfera.
Forma sferica?
Sì.
Ecco, ma c'è chi sostiene che la Terra è piatta.
Giusto, giusto. Chi sostiene che la Terra è piatta, questo è vero.
E cosa rispondiamo a chi sostiene che la Terra è piatta?
Che è sbagliato.
Ok, d'accordo.
Ognuno ha le sue idee, diciamo che ognuno ha le sue idee, ecco. Però...
E quindi la forma della Terra è un'opinione? Beh, o abbiamo delle prove scientifiche?
Abbiamo delle prove scientifiche. Però ognuno su quelle prove scientifiche...
Dubita.
Può dubitarne, come può dire che quelle prove scientifiche siano vere.
Per definizione, se una prova è scientifica... È vera,
questo lo so, infatti io ci credo a queste cose, cioè non credo che la Terra è piatta, ovviamente, cioè, allora, però ci stanno persone che credono che la Terra sia piatta, e ognuno ha le sue idee, però
ci sono le prove scientifiche, esatto, quindi sbagliano.
Cioè, il problema è sempre quello, un conto sono le opinioni, allora, se io dico questo affresco è bello,
mm-hmm.
E tu dici no, fa schifo. Ok, sono opinioni,
sì.
Ma
se c'è la prova scientifica,
questo cuore è rosso, non è più un'opinione, è un dato di fatto.
Sì.
Cioè, non è che mi puoi dire no, è verde.
Beh, dipende chi è daltonico. Tonico.
Ma chi è daltonico ha un problema particolare.
Sì,
cioè...
sì, era per dire... No, però sì, è una prova scientifica, dovrebbe essere quello.
Perché
però
noi possiamo comunque misurare la lunghezza d'onda di questo colore e quello è un dato univoco. Io posso essere daltonico quanto voglio, ma la lunghezza d'onda corrisponde a un certo colore. E questo è il problema. Cioè, se io ho delle prove ottenute con il metodo scientifico e quindi che non sono soggettive, che sono confutabili, che sono ripetibili, allora a quel punto non posso più dire che la Terra è piatta.
Bisogna crederci per forza.
Perché non è credere.
Esatto. È una prova scientifica e quindi tu la vedi e fai ok, sì, la Terra è rotonda e non è piatta.
Esatto, cioè non è una fede, è una conoscenza.
Però di solito la maggior parte dei terrapiattisti sono anche religiosi.
Questo non lo so, perché a dire la verità non ne ho mai conosciuti.
Ah, io sì.
Racconta.
No, è religioso e afferma che la Terra è piatta per vari motivi, perché non dà retta alla scienza e non dà retta alle le scoperte scientifiche.
Alla Bibbia dà ragione.
Esatto. E quindi lui crede che la Terra sia piatta.
Beh, però...
Io non dico niente, non gli dico nulla.
Io una domanda la farei però. Dove accidenti sta scritto nella Bibbia che la Terra è piatta?
Non lo so nemmeno io, infatti non gliel'ho mai chiesto non perché non ci voglio mettere bocca, sinceramente.
No, proprio non c'è, lo so. La Bibbia non c'è un'affermazione del genere.
Infatti sono le persone anche su internet, sul web, che parlano di queste cose, chi afferma...
Ma c'è anche chi scherza su queste cose.
Sì, c'è chi scherza e c'è chi dice che è vero però, che proprio dice sì, è vero, io ci credo, la Terra è piatta. Abbiamo capito che la Terra è sferica e non è piatta.
E questo è un punto fermo, almeno un punto fermo in tutta
dato di fatto.
Ricerca. E quindi possiamo dire per analogia che anche Marte non è piatto.
È rotondo, no. Pure quello. È una forma sferica, tutti pieni di forma sferica.
Bene, e questo è già un passo avanti. E su questa minimale certezza ci salutiamo.
Va bene. Ciao a tutti.
Ciao, spero che vi sia piaciuto e alla prossima rubrica. Yeah. Oh yeah. So girl, just play along. Yeah. You don't need to stay alone. Yeah. Got you waiting by your phone. Is he calling? Like when is he calling? Damn, you swear you didn't know your efforts like that. I see work. You a model, maybe it's the double time. I like that. Ballerina, don't lie. I know you want something else, but you won't risk the fight back. At least you're in an Angelina, you miss Americana, no marijuana, but we blaze that. All them girls like hotel, motel, Holiday Inn, but you ain't messing with them ratchets. Hit them with a hat trick. If you with a rhyme, then you rolling with a real one. Holla at me. Oh yeah. Switch the flow, I'm like Grim Reaper giving out mistletoes. All these lanes wanna take you to go. You make Scarlett Johansson wanna quit her role. See ya. Girl, you need that loving. It's been too many times I know. These missed calls don't mean nothing. Could've been better off riding with me. I can see what's wrong. You don't need to stay at home. Yeah, no, it sounds nice, but let me prove it to you. Talk is cheap, man, full of that stock. I can show you a little more than bedrock. So with that said, I won't stop trying to get you now. Girl, just play along. Yeah, you don't need to stay alone. Got you waiting by your phone. Is he calling? Like, when is he calling? Maybe we should get together. Does that sound so crazy? I'm not afraid to get to know you like that. You don't need to stay alone. Maybe we should get together. No relationship problems. I can show you how I'm better than that. Your love is instrumental like that. Too bad he never recognized. You got an extra mile. Keep it confidential like that. He got it twisted like a loophole. Tunnel vision on the usual. It's like you all together when he calls it. Unlike me, I'm on my Lou Rawls. You never find another one who's going all in. Girl, you need that loving. It's been too many times I know. These missed calls don't mean nothing.
to stay out. Yeah, baby girl, I'm on a roll. Mixing a little Tesco leather. Got you dancing to that Barry Manilow. Get a slice of that Copa Cabana. I'm trying to get you now. Girl, just play along. Yeah. You don't need to stay alone. Got you waiting by your phone. Is he calling? Like, when is he calling? So heavy. Let's get it now. Girl, just play along. Yeah.
Liberamente!
Salve a tutti, siamo Mirko,
Paolo,
Bianca
e Roma.
E oggi vi parleremo della rubrica Liberamente, che è l'ultima rubrica del giorno.
Ma liberamente da cosa?
Da pregiudizi e stereotipi.
Ci è capitato magari molte volte di avere un pregiudizio su una persona che non conosciamo molto bene, di giungere a conclusioni affrettate prima di conoscerla. A voi è mai capitato?
A me sentire dei pregiudizi.
O anche stereotipi comunque, perché...
Per esempio sugli italiani, che siamo tutti mafiosi.
Però comunque non siamo gli unici che vengono etichettati così, perché anche noi siamo... cioè anche noi etichettiamo gli altri, magari anche altri paesi così, quindi... se vogliamo essere rispettati dobbiamo anche comunque dare rispetto. A te Paolo, ti è mai capitato?
Venendo dalla Cina magari ti è capitato di essere preso in giro?
Sì, come gli occhi mandorla, naso patata.
E gliel'hai detto che questa cosa ti dava fastidio?
Sì.
Ma hanno smesso di prenderti in giro?
Alcuni, non tutti.
In questo caso loro non hanno rispettato il prossimo.
Comunque volevamo dire che tra pensieri e fatti c'è una grande differenza, perché uno ha la libertà di pensare quello che vuole, però comunque poi quando ti esprimi, quando lo dici, secondo noi dovresti stare attento se magari quella cosa che stai dicendo ferisce qualcuno, comunque devi starci attento.
Per quello di cui vi parleremo, alcuni di voi ascoltatori potrete pensare: siete troppo piccoli, quindi non potrete capire appieno gli argomenti che state trattando. Però anche se siamo molto piccoli, vorremmo dire che possiamo comunque avere dei nostri pensieri e ve li vorremmo dire.
Un altro argomento abbastanza delicato per noi è il razzismo, appunto, che è basato su pregiudizi per vari motivi, che ci elencherà Roma adesso.
Ovvero la disoccupazione.
Nel senso che magari alcuni italiani, ovviamente non tutti, non vogliono persone che vengono da altri paesi, perché pensano che già non ci sia lavoro e quindi non li vogliono, perché pensano che rubano l'occasione che spetta, tra virgolette, agli italiani. Però.
E voi come la pensate in proposito?
Secondo me una persona, se ha bisogno, appunto, deve avere la possibilità di avere un'occasione, non solo perché, cioè non solo nel suo paese, anche negli altri.
Secondo me è anche giusto per tutte e due, cioè nel senso sia per l'italiano che sia per l'immigrato oppure lo straniero, dare possibilità, cercare di dare possibilità a tutte e due.
Abbiamo studiato un brano in antologia
di cui si parlava che uno studio ha scoperto che non esistono delle razze vere e proprie, perché col passare dei decenni e dei secoli tutte le popolazioni si sono mischiate e quindi non esiste una vera e propria, una vera razza pura, diciamo. Quindi
non ha molto senso pensare che esista.
Ecco. Comunque volevo aggiungere che alcuni non volevano gli immigrati perché magari dicevano: lui è diverso da me, è pericoloso. O anche andare a pensare: lui è diverso da me e mi fa schifo. Che poi noi non vogliamo l'immigrazione è una cosa per me molto brutta, perché secondo me l'uomo dimentica tutto troppo facilmente.
tipo quando noi andavamo in America cercando il lavoro e ci hanno trattato malissimo, noi adesso stiamo facendo lo stesso con loro e quindi noi dovremmo capirli invece di trattarli allo stesso modo.
A proposito di stereotipi, abbiamo visto un episodio abbastanza recente. Un ragazzo di colore aveva riportato un portafoglio al proprietario che l'aveva perso e questa cosa ha fatto molto effetto perché secondo molti gli africani rubano e quindi ha fatto effetto appunto perché lui l'aveva restituito e secondo me se l'avesse fatto un ragazzo insomma italiano non avrebbe fatto lo stesso effetto.
Appunto perché è strano vedere un...
Per loro, cioè.
Per loro, cioè per noi italiani è raro che qualcuno magari, oppure che noi appunto facciamo lo stesso gesto del appunto l'afroamericano.
Cioè secondo me un italiano oltre a non aver fatto lo stesso effetto avrebbe comunque preso il portafoglio.
Dipende da persona.
Attenzione
persona.
Perché anche questo è uno stereotipo.
Beh, però conoscendoci...
Vabbè, comunque ci ha colpito questa cosa appunto che in tutte le interviste gli avevano chiesto perché l'avesse restituito e lui aveva risposto che l'aveva restituito semplicemente perché era cresciuto in una famiglia che gli aveva insegnato a restituire quello che non era suo e appunto a non rubare.
E secondo me gli ha dato anche un po' fastidio che abbia fatto tutto questo effetto perché comunque per lui era una cosa normale, invece noi la vediamo come una cosa non normale che invece dovrebbe essere.
Cioè lui quando si è sentito così sorpreso dagli altri si è sentito in imbarazzo perché vedere, cioè lui per lui era educato fare quella cosa, invece per noi che magari ci sono persone che lo fanno e persone che non lo fanno.
Vabbè, comunque adesso abbiamo un po' parlato come ci veniva, quindi volevamo fare un piccolo riassunto per...
Cioè, vuol dire, ognuno può pensare ciò che vuole, essendo consapevole di dover rispettare il prossimo.
E i pregiudizi sono sbagliati perché non si può giudicare una persona dall'apparenza.
Secondo noi ovviamente, perché questa è una nostra opinione personale e comunque speriamo che nel caso foste in disaccordo possiate comunque aver ascoltato i nostri pensieri.
No, beh, sono sicuramente ragionamenti...
Da persone mature.
Sagge.
Sì, comunque quantomeno meditati, ecco, cioè non sono improvvisati. Io tornerei un momento sulla questione razze. Perché quello che la scienza ci ha consentito di capire ormai con assoluta certezza è che, come dice Luca Cavalli Sforza, esiste una sola razza ed è la razza umana. Perché in realtà la mescolanza dei geni è tale per cui appunto siamo tutti... abbiamo tutti gli stessi geni praticamente. Tra l'altro, se andiamo a fare l'analisi del DNA di ognuno di noi ci si trova dentro caratteristiche,
qualcosa in comune.
Esatto, caratteristiche di tutto il mondo. C'è stato un esperimento fatto 2 o 3 anni fa, c'è un video che si trova su YouTube molto carino in cui a una serie di persone di vari paesi è stato chiesto quali erano i gruppi etnici o nazionali che detestavano di più. E allora c'è la ragazza curda che indica i turchi come i più detestabili, l'operaio inglese che odia i francesi e così via. Dopodiché hanno fatto un prelievo di DNA e dopo averlo analizzato li hanno riconvocati per mostrargli i risultati. E allora la ragazza curda aveva il 45% di geni turchi.
E lei li odiava.
E che li odiava. L'operaio inglese era per più di metà francese. E così via per tutti gli altri che erano stati analizzati. Quindi questa è proprio la prova scientifica del fatto che il razzismo è totalmente privo di fondamento.
E poi non è proprio sensato. Cioè perché siamo diversi semplicemente perché il nostro corpo si è abituato magari alle caratteristiche di quel territorio e quindi magari gli asiatici hanno gli occhi a mandorla per i venti forti, quindi comunque è soltanto un adattamento.
Certo, come i neri d'Africa sono più scuri perché
si proteggono dal sole forte.
Esatto, avendo più melanina, ma questo...
Che poi alla fine noi proveniamo tutti dall'Africa.
Ma ecco, tra l'altro è interessante, questo è un altro studio, ve la dico in breve, è stato fatto dall'Università La Sapienza insieme ad altre università di vari paesi, è stato analizzato il DNA umano trovato in 29 siti archeologici a Roma e negli immediati dintorni, in un'epoca che va da 10.000 anni fa alla fine dell'impero romano. Per cui si è scoperto che i primi abitanti di quest'area del Lazio venivano dalla Turchia e dalla Siria. Poi, nei secoli successivi, sono arrivati popoli dall'Ucraina, dalla Romania, dal Nord Africa, in pratica le stesse rotte delle migrazioni di oggi sono state già fatte 10.000, 5.000, 3.000 anni fa e noi siamo i loro discendenti.
Wow.
In qualche modo siamo marocchini pure noi, ecco, tutti quanti. E non è escluso che anche tu, cinese, magari abbia dentro di te qualche gene coreano
giapponese.
O giapponese. Che so, popoli che non si amano tra loro, no? Però in realtà alla fine veniamo tutti più o meno dallo stesso ceppo umano sostanzialmente. Comunque, grazie ragazzi per aver fatto questa scelta di questo argomento, perché mi pare una buona conclusione per la trasmissione di oggi.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata, grazie per averci ascoltato.